Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Del coraggio e della passione è il titolo del libro pubblicato dalla casa editrice Franco Angeli, firmato da Eugenia Tognotti, professore di storia della medicina e delle scienze umane, che racconta in questo libro la storia invece di Adelasia Cocco, la prima donna medico condotto in Italia, una vicenda che ci rimanda all'appena trascorso 8 marzo. Dottoressa Tognotti, ecco, la pregherei intanto di inquadrarci la situazione sociale e politica in cui visse operò Adelasia Cocco.
Quella di Adelasia Cocco non è solo una storia di coraggio, perché come dice anche il titolo, ma è un grande esempio per tutte le donne che sono venute dopo, perché ha scritto con la propria vita, possiamo dirla, una pagina di storia italiana, che va dal primo Novecento a metà degli anni 50, quindi attraversando due guerre mondiali, due terribili guerre, naturalmente il regime fascista, fino all'età repubblicana. Ma basti pensare che Adelasia Cocco, per dire, ha votato il 6 giugno del 1946, era già quasi in pensione, e per tutti quegli anni era stata medico condotto, ufficiale sanitario, direttore di un laboratorio, con dipendente magari da amministratori provinciali che erano uomini e votavano, e lei addirittura non poteva neanche votare. Ecco, questo ci racconta soltanto una piccola cosa di quanto è stata una percorritrice della storia delle donne e anche delle difficoltà che le donne hanno avuto nell'affermarsi nella vita professionale e nella vita sociale.
Sì, infatti era una donna determinata e soprattutto evidentemente consapevole degli ostacoli che avrebbe dovuto superare.
Certamente, questo colpisce molto, devo dire, leggere la vicenda, come l'ho ricostruita naturalmente sui documenti, perché lei era figlia, intanto bisogna dire una cosa, che era nata a Sassari, che naturalmente rispetto a Nuoro, come potrei immaginare, Nuoro una società pastorale, un ambiente diciamo diversissimo anche da un punto di vista, come dire, intanto molto più piccola la città di Nuoro, che era nel cuore montuoso della Barbagia, tra l'altro è una zona di banditi, di fuorilegge, insomma un ambiente pastorale e purtroppo anche una società in cui appunto c'erano questi fenomeni che alla fine dell'Ottocento, ma ancora molto più avanti, fenomeni segnalati anche dai grandi giornali, per esempio il Corriere della Sera, eccetera. Quindi lei era figlia di un cancelliere di tribunale e di una maestra, e lui e il padre si trasferisce a Nuoro nel 1900, lei aveva 15 anni, e la sua era una famiglia progressista, il padre era uno folclorista, oltre al suo lavoro naturalmente collaborava a vari giornali, anche nazionali, di antropologia, di folklore, eccetera, ed era questa una cosa che è importante per capire questa vocazione. Lei mi ha fatto questa domanda, come è nata questa, è stato importante il fatto che fosse amico di Grazia Deledda. Grazia Deledda lo aveva inserito il padre in questo circuito culturale anche nazionale, ed era una donna molto usato la scrittura come dato di emancipazione, certo. Lo sappiamo già dai suoi romanzi, dove racconta che l'ambiente nuorese chiuso, diceva che una donna che scriveva invece di essere moglie e madre era destinata a rimanere zittella, derisa dall'ambiente paesano. Quindi lei naturalmente sceglie di essere medico in qualche misura avendo come modello Grazia Deledda, che attraverso la scrittura aveva trovato la sua emancipazione, e in questo trova naturalmente l'appoggio della famiglia, una famiglia appunto aperta, progressista, colta, e riesce anche se trova enormi difficoltà, perché a Nuoro per esempio non c'era il liceo e naturalmente per iscriversi all'università era necessario avere la licenza liceale. Se a Nuoro le scuole arrivavano al ginnasio, e questo lo racconta a lungo Idro Montanelli nei suoi romanzi, perché è stato 5 anni a Nuoro, appunto frequentava il ginnasio, perché suo padre era direttore della scuola primaria, racconta un po' appunto anche l'ambiente nuorese, quindi io l'ho nominato 2 o 3 volte nel mio libro, perché racconta anche questo viaggio terribile e lungo da Nuoro a Olbia per prendere la nave e poi di là andare in Toscana, quindi è un viaggio che durava addirittura 3 giorni.
Senta, comunque anche gli studi li affronti in un contesto prettamente maschile, per cui anche qui, come dicevo prima, una donna di un certo carattere.
Sì, assolutamente. Già questo che le ho anticipato, cioè la scuola che appunto tutti i ragazzi, per esempio di Nuoro, che intendevano studiare, continuare gli studi all'università, si trasferivano o a Sassari o a Cagliari, erano tutti maschi, i figli dei grandi avvocati, dei proprietari di terre, di bestiame, erano tutti uomini, non c'era una ragazza. Una ragazza, pensare che una ragazza da sola, noi ci dobbiamo rappresentare quel tempo, cioè siamo nel 1900, quindi una ragazza che doveva viaggiare per andare in un'altra città, prendere la licenza liceale e da lì poi continuare l'università. E quindi questo è veramente un muro quasi invalicabile, perché puoi immaginare l'ambiente sociale, i parenti, l'ambiente esterno, più che la famiglia, perché il padre era favorevole alla sua scelta di continuare gli studi all'università e di diventare medico. Questo tanto è vero che scrive in uno dei giornali del tempo, molto diffusi, un giornale popolare, questa poesia, Dottoressa, dove descrive l'angoscia di una ragazza iscritta all'università in medicina che deve affrontare una autopsia davanti a un lui la chiama una salma virile, cioè affrontare la dissezione. Certo. Poi era veramente per la formazione di una ragazza di quel tempo, davanti agli compagni tutti maschi, infatti c'è una fotografia non sua ma di un'altra studentessa di Torino, che lei è seduta, c'è vicino a questa salma e tutti i maschi intorno che guardano un po' allibiti questa ragazza che appunto affronta questa prova, che è la formazione, è insita nella formazione di un medico, ovviamente.
Certamente, non facile.
L'estensione del cadavere, certo.
Senta, lei l'ha già anticipato, Adelasia Cocco anticipa l'emancipazione femminile non solo perché scienziata, ma anche moglie e madre. Anche qui lei l'ha detto prima, ovviamente non è facile portare avanti una, già adesso, figuriamoci allora.
Sì, questa è una cosa molto importante, fa bene a rilevarlo e a farmelo rilevare, cioè il fatto che lei c'è questa parte della sua vita verso i 18-19 anni in cui lei deve continuare gli studi, e qui c'è questo passaggio. Aveva conosciuto a Nuoro naturalmente il figlio di un possidente, anche lui studente liceale, e i due evidentemente tra le famiglie ci può essere stato un accordo, non lo so. Fatto sta che i due si sposano giovanissimi, hanno 18 anni e partono per Pisa per continuare gli studi. Probabilmente c'è un accordo fra le famiglie in modo da favorire la continuazione degli studi per Adelasia, perché solo con un marito poteva pensare di andare da sola nella città toscana a continuare gli studi. Questa è una cosa che è avvenuta anche con molte studentesse russe, la prima pattuglia di laureate di medichesse, le chiamavano al tempo, laureate in Italia, sono esattamente 20, dal 1883 mi pare al 1900, quando vengono aperte le porte dell'università. E tra queste 20 ci sono molte russe, tra cui Anna Kuryshov, però lei non era sposata, però altre una studente, la prima laureata era sposata, cioè molto spesso probabilmente intervenivano questi accordi che noi possiamo poi immaginare familiari, per cui erano le studentesse e potevano continuare gli studi avendo naturalmente il sostegno del coniuge, cioè sostegno, ma comunque il fatto di dover affrontare si può immaginare che cos'è andare da Nuoro a Pisa, voglio dire, iscriversi all'università, iscriversi a medicina. Pensi che quando si iscrive ad Elasia nel 1907, il marito invece si iscrive a veterinaria, infatti lui diventa veterinario, però quando si iscrive lei ci sono in tutto, pensi, 5 donne di tutta Italia iscritte all'università di Pisa, che era una grande università a tempo, molto di prestigio, quindi lei può immaginare qual era la presenza femminile in quegli anni nell'università, nella facoltà di medicina. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby,
quali sono gli aspetti della medicina che più stanno a cuore a questa donna?
Io ho pensato, io naturalmente purtroppo, come puoi immaginare, non ho documenti, lei non ha lasciato niente, ha lasciato solo scritto qualcosa che riguarda le difficoltà, dice, io mi sono trovata in questo ambiente difficilissimo dove tutti pensavano che le donne dovessero stare dietro i fornelli di casa, ecco, racconta lei in un'intervista fatta quando aveva già quasi 90 anni, quindi ricorda questo passato difficile, ma a parte questo non ho diciamo degli scritti suoi, però da come, dalla passione nel lavoro eccetera, penso che avesse a cuore il fatto di assistere questi, diciamo, i pastori, i contadini, le masse abbandonate con pochissimi medici eccetera, e che avesse questo valore, diciamo, valore umanitario e antropologico, diciamo, di assistere i malati nella difficoltà che avevano in queste grandi campagne desolate. Infatti lei diventa medico condotto
sì.
Nella prima, va subito in un piccolo paese, perché pensi un po', ammazzato il medico condotto di quel posto. E lei va a cavallo e descrive, ecco, questo lo fa la descrizione, che va a cavallo, addirittura l'accompagna un consigliere comunale in questi lunghi tratti di campagne deserte, piene di massi, così tutti. Poi tra l'altro erano qui in quelle campagne desolate, c'erano anche rifugi di banditi, eccetera, eccetera. Quindi pensi che coraggio questa donna, appunto, ad affrontare come dire, questa difficile vita professionale all'inizio.
In effetti è vero, perché medico condotto è un bel impegno, e non so neanche se esista più, adesso mi scusi, ma non vorrei dire una sciocchezza, perché effettivamente bisogna spostarsi, bisogna affrontare, come dice lei, anche direi, nel caso poi di Adelasia, una sorta di come si può dire, di viaggio anche qui per raggiungere poi le persone che hanno bisogno.
Certo, tutti i santi giorni, naturalmente il medico condotto, come i nostri oggi li chiamiamo, non li chiamiamo più medici di medicina generale o medico di famiglia, no? Che naturalmente ha un numero di assistiti che il comune predispone, e lei doveva visitare questi, e soprattutto tanti bambini, che c'è una mortalità infantile enorme. Tra l'altro ha questa come dire, bizzarra coincidenza del fatto che le muore proprio il figlio maschio, l'ultimo figlio che ha avuto lei, un maschietto, proprio di scarlattina, e quindi questa cosa, ecco, veramente la colpisce moltissimo, sì.
Senta, come prendono i malati o comunque le famiglie dei malati il fatto di vedere arrivare una donna per curare il proprio parente o se stessi?
Allora, questa è una cosa abbastanza... ha fatto bene a farmi questa domanda, perché le nipoti dicono sottovoce, sono così, perché le sue nipoti l'hanno conosciuta naturalmente quando lei era già anziana, e vivono, sono già abbastanza anziani anche le nipoti, ma loro sentivano dire da lei e dalle che anche le donne non erano molto d'accordo di farsi visitare da lei, e soprattutto non erano d'accordo i maschi, gli uomini assolutamente non avevano. È stato molto difficile vincere questa ritrosia, poi invece piano piano si è fatta accettare ed era molto ben voluta, sì.
Ecco, soprattutto immagino che
queste sono quelle lotte che si fanno anche contro i pregiudizi, le cose. E lei ha resistito, perché un altro avrebbe detto, sarebbe scoraggiata, non vedere anche.
Sì.
Ma questo è comune alle donne che raccontano, anche le donne medico, diciamo, che raccontano incontinente i loro primi approcci, che anche le donne erano... non avevano fiducia nel fatto che le donne fossero fossero medico come gli uomini, tanto che una scrive, l'ho citata anche nel mio libro, dice le donne hanno più fiducia in persone, lei molto, molto inferucita, hanno fiducia più, io mi ricordo, dice, i miei compagni di corso andavano a sbevazzare, a divertirsi, e hanno più fiducia in questi che non studiavano, non si applicavano, in questi, purché fossero uomini, purché non venissero visitati da donne, che invece si applicavano negli studi universitari. Lei aveva voti molto alti, Adelasia era molto brava.
Certo, oltretutto voglio dire, è chiaro che dopo un po' l'avranno amata, moltissimo.
Però c'è voluto, anche lì c'è voluta forza e determinazione per vincere la... una naturale ritrosia, perché uno che non ha mai visto è abituata, no, a questo abito mentale.
Certo.
Il medico è uomo. Basti pensare che quando lei è diventata medico in Italia c'erano 11.000 medici condotti, erano tutti uomini. Quindi lei può immaginare come erano abituati appunto i pazienti a vedere un uomo.
Sì, immagino. Dottoressa, purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra conversazione, e vorrei solo chiudere proprio un minuto per sottolineare ancora una volta che le sue conquiste sociali ovviamente sono state un'apertura di una strada, anche di altre strade, per tante altre donne.
Sicuramente, ecco, esempi come questi, questo che ho cercato ovviamente accavallando qualche informazione di dare, ci dicono che altre donne, come lei ha visto l'esempio, ha seguito il modello e la strategia di liberazione di Grazia Deledda, che aveva preso la scrittura come dato di emancipazione, tante altre donne, tante altre ragazze hanno seguito, certo. È stato un modello per tante altre ragazze, sicuramente.
Eugenio Tognotti, grazie molto, perché ci ha fatto scoprire questa splendida figura. Grazie ancora molto e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a lei, buon pomeriggio.
Termina qui la nostra trasmissione. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e dà l'appuntamento a mercoledì prossimo, 19 marzo.